Ciao a tutti e bentornati alla Città delle Mani d'Oro, il podcast che racconta la Bologna industriale. Io sono Andrea e qui con me c'è Eber. Eber, saluta i nostri ascoltatori.
Ciao a tutti e bentornati.
Siamo della classe quarta del CNOSFAB di Bologna.it. Oggi vi racconteremo la storia dell'azienda Cevolani, tra le più antiche aziende metalmeccaniche di Bologna. Ora Eber, cosa devono fare i nostri fans?
Prima di iniziare a dire boiate, seguiti su Instagram. Così non vi perderete nessun aggiornamento sul podcast e sulle iniziative della scuola. Il profilo della scuola si chiama CNOSFAB Emilia Romagna. Seguiteci. Ora iniziamo pure a parlare dell'azienda. Partiremo dalla sua fondazione. Poi vedremo gli anni della Seconda Guerra Mondiale, gli anni 60 e il biennio rosso, le proteste per gli stipendi e per migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori.
Zitto Eber, non rivelare tutto adesso. Ora vi presentiamo i nostri esperti sull'azienda Cevolani. Abbiamo come ospiti Ron e Franci Cava. Buon pomeriggio ragazzi, come state?
Ciao, sono Ron, è bello essere qui.
Ciao ragazzi, sono Francesco, è un piacere.
Ora bando alle ciance e ciancio alle bande. Facciamo un po' di domande per conoscervi. Dite un po', cosa fate nella vita e qual è il vostro piatto preferito?
Sono 18 anni, un studente di quarto anno di CNOSFAB. Il mio piatto preferito è pizza.
Io invece sono sempre uno studente del quarto anno, aspiro a diventare un progettista e il mio piatto preferito è filetto di pata negra.
Molto bene, direi che siamo prontissimi per iniziare l'intervista sull'azienda Cevolani. Sei pronto Eber o ti sei addormentato mentre parlavo?
Claro, sono sempre pronto. Franci Cava, dici un po' quando e da chi furono fondate le officine Cevolani.
Le officine Cevolani sono state fondate a Bologna nel 1900 da Edoardo Cevolani, che si era trasferito a Bologna dopo la morte del padre. Aveva studiato alle scuole serali Aldini Valeriani e nel frattempo svolgeva lavori come operaio specializzato. Già dalla fine dell'Ottocento aveva aperto una sua bottega in cui si occupava soprattutto di riparazione, piuttosto che di produzione. Come dicevo, nel 1900 si trasferì in via Farini e apre le officine Cevolani, che si occupavano di fabbricare macchine turabottiglie e biciclette.
Molto bene. E dopo la morte di Cevolani, cosa successe?
Prima di tutto morì nel 1934, dopo una breve malattia. Poi l'azienda fu presa da due giovani collaboratori, Luigi Samoggia e Armando Pazzaia. In quel periodo l'azienda acquisì molta fama, soprattutto perché aveva realizzato il portone automatico corazzato della gioielleria Mezzani, in via Orefici. E poco dopo iniziò anche la collaborazione con la Facoltà di Ingegneria di Bologna per la produzione di strumenti scientifici.
Cosa succede con l'avvicinarsi della Seconda Guerra Mondiale?
Nel 1940 l'azienda si trasferì in un capannone in via Donato Creti perché aveva raggiunto i 175 dipendenti. Con l'arrivo della guerra le officine Cevolani produssero macchine in scatolatrici per il vicino stabilimento di Cassara Alta. La fabbrica venne poi distrutta dai bombardamenti e dopo la guerra tornò alla sua produzione di macchine utensili per il confezionamento, entrando nel gruppo delle aziende più importanti del packaging bolognese.
In questa fase cosa fecero i fratelli Pazzaglia?
Armando e Luigi e Cesare si impegnarono perché l'azienda facesse un grande salto di qualità. In particolare Luigi concentrò le aziende e le risorse nello sviluppo di tecnologie per l'inscatolamento. Questo portò a far sì che nel corso degli anni 60 Cevolani fu la prima impresa al mondo a fornire alle grandi aziende alimentari impianti automatici completi. L'azienda aveva così consolidato il proprio marchio a livello mondiale.
Ora passiamo agli anni del biennio rosso. Ron, cosa succede tra il 1968 e il 1969?
Già dai primi mesi del 1968 nelle officine Cevolani si susseguirono numerose assemblee e consultazioni dei laboratori.
Quali erano i punti principali delle loro richieste?
I punti principali vertevano sulle qualifiche degli operai, l'orario di lavoro, il primo aziendale, la salute dei laboratori e la gestione dei permessi.
Come rispose la direzione dell'Officina Cevolani alle richieste avanzate dagli operai?
A partire dall'ottobre del 1968 la direzione fissò un'identità per ogni categoria di laboratori e si impegnò a fornire ai dipendenti tutte del lavoro, gratis. Per quanto riguarda la mensa, invece l'azienda decise di pagare il primo piatto, mentre il secondo e le aggiunte rimanevano a carico dei laboratori. Infine, dal 1 novembre 1969, il monte ore settimanale fu stabilito a 45 distribuite su 6 giornate lavorative.
Le rivendicazioni che gli operai avevano ottenuto durante il biennio rosso accontentarono tutti?
No, furono conquiste contrattuali solo parziali. Gli operai volevano di più.
Quindi quali erano i temi più importanti su cui si doveva ancora lavorare? Franci Cava, racconta tu.
La parificazione delle paghe e la tutela della salute dei lavoratori a causa dei materiali nocivi presenti in azienda. Chiedevano anche un aumento ore annuo pari a 300. Successivamente, anche per via del periodo storico, fra il 1978 e il 1982 continuarono le proteste interne. Le rivendicazioni furono importanti e le conquiste altrettanto e riguardarono il livello di occupazione mantenuto per un anno, lo sviluppo e la formazione dei lavoratori e un miglioramento dell'ambiente di lavoro con un potenziamento dell'impianto elettrico, dei servizi igienici e del ricambio d'aria a causa delle lavorazioni nocive. Nel 1982 si stipulò un accordo che verteva principalmente sull'organizzazione del lavoro. Vennero stabilite nuove procedure per l'assunzione di figure professionali negli ambiti CNC, montaggio e rettifica, così da avere figure tecniche con autonomia esecutiva.
In che modo l'azienda Cevolani si impegnò nella formazione di queste figure?
Negli anni 80 l'azienda Cevolani investì in molte delle formazioni professionali. A dicembre del 1985 l'introduzione dei servizi elettronici cominciava a modificare l'organizzazione del lavoro. Quindi l'azienda decise di favorire la formazione professionale intensificando l'accordo già avviato nel 1982. Era anche prevista una sperimentazione che prevedeva contratti di formazione lavoro per l'assunzione di giovani tra i settori interno nei quali sviluppare professionalità elevate. Furono individuati settori come l'elettronico, il montaggio e le attrezzature e il controllo numerico.
Come si conclude la storia della Cevolani?
Nel 1999 la Cevolani fu acquista dal gruppo Pellicon a San Lazzaro. Lo stabilimento di via Donato Creti fu abbattuto nel 2013 per fare spazio ad un insediamento residenziale.
Molto bene, ringraziamo gli ospiti per la loro presenza e per averci raccontato la storia della Cevolani. Andrea, lasciaci un commento su questo episodio.
Ringrazio tanto Franci Cava e Ron per aver partecipato a questo episodio di La città delle mani d'oro, viaggio nella Bologna industriale.
Grazie a voi.
Grazie a voi per averci ospitato.
Grazie a tutti il pubblico per averci ascoltato.